E a proposito di dischi che vengono approfonditi, beh, c'è l'album che è quello d'esordio dei Litfiba, intitolato Desaparecido. In realtà poi c'è chi lo considera il loro secondo, perché in realtà in precedenza la band incise l'album Enede, la colonna sonora per lo spettacolo teatrale di Krypton, seppur poi era più che altro un disco strumentale, solo in un brano appariva Piero Pelù con la sua voce. E quindi Desaparecido compie 40 anni, il giornalista Donato Zoppo ha scritto un libro dedicato proprio a questo lavoro fondamentale della New Wave italiana. Tra poco avremo con noi al telefono proprio Donato Zoppo, che ci racconterà di questa pubblicazione. Intanto, uno dei brani di punta dell'album, diciamo la terza versione di Guerra, l'ultima, l'album è Desaparecido, Litfiba.
We'll be right back.
capolavoro dei Litfiba Desaparecido, usciva 40 anni fa questo capitolo fondamentale della New Wave italiana, diciamo i tre album Desaparecido e poi 17 Re e Litfiba 3, insomma i tre dischi dedicati al potere, sono veramente degli album diciamo che sono alla base proprio della New Wave italiana e anche direi della musica tutta del nostro paese, tra l'altro materiale molto apprezzato anche all'estero, in Francia soprattutto, dove anche questo album ebbe una pubblicazione con copertina diversa e tante belle storie collegate a questo album sono state raccontate dal giornalista Donato Zoppo nel suo libro Eroi nel vento, 40 anni di Desaparecido dei Litfiba, edito da Compagnia Editoriale Alberti, e abbiamo con noi al telefono il giornalista Donato Zoppo. Ciao, ben trovato.
Ciao Gianluca, buongiorno.
Buongiorno, beh, insomma, Eroi nel vento, scherzando e ridendo, festeggia 40 anni. C'è chi lo considera il primo album, chi il secondo, dipende come viene considerato l'Eneide. Però, insomma, è un album sicuramente di grande livello. 8 canzoni che vengono raccontate nel tuo libro, ma partendo da molto prima, da quando nascono i Litfiba, quando si incontrano la cantina in via De Bardi. E allora, raccontaci un po' di come hai pensato e strutturato il libro, che io ho avuto il modo di leggere e di terminare proprio questa mattina, mentre arrivavo in radio.
Grazie Gianluca. Ma senti, questo libro in realtà nasce poi sulla falsariga di altri due lavori precedenti che ho realizzato l'anno scorso e due anni fa con Aliberti, ossia il libro su È già, il primo disco di Lucio Battisti senza Mogol, e il libro dell'anno scorso su Codemondo, il primo disco di CSI, per cui è una ricostruzione di tutto il percorso che ha portato il Litfiba a pubblicare il 10 marzo dell'85 il loro album d'esordio, quindi ci avviciniamo al quarantennale. Per l'occasione ho avuto la possibilità di intervistare tutti, quindi Piero Pelughi, Lorenzulli, Gianni Maroccolo, Antonio Aiazzi, ma anche tutti coloro che in qualche modo orbitavano intorno ai Litfiba, da Alberto Pirelli che era il loro produttore a Bruno Casini che era il loro tour manager, per cui loro sentono molto questo disco, lo considerano in merito a quello che dicevi prima il loro disco d'esordio, perché Eneide di Krypton dell'83 era una sorta di esperimento di musica per questo spettacolo teatrale. La bellezza di Desaparecido nel fatto che un disco con 8 classici dei Litfiba, 8 sì, potenziali hit single, non credo sia il loro capolavoro, perché 17 Re lo supera per ispirazione e per bellezza, ma è un
anche album come registrazione.
anche come registrazione, certo. Ma guarda, la bellezza di Desaparecido è nella autenticità. Ci sono molti errori, loro stessi ancora oggi prendono molto le distanze da quel tipo di produzione che suona molto datata inevitabilmente, però è un disco che conserva la freschezza dei loro esordi. Il racconto, come dicevi tu, parte da lontano, dalla genesi di Litfiba, ma per un motivo molto semplice, perché questo disco raccoglie 8 pezzi che erano sostanzialmente preesistenti, ossia erano i classici cavalli di battaglia che Litfiba portavano sul palco in quel quinquennio dall'80 all'85, quando loro davvero furoreggiano anche all'estero, in Francia, in Germania, senza ancora aver pubblicato l'album. Quindi Litfiba sono prevalentemente una creatura live, una creatura da palco, e arrivano quindi nell'85, entrano in studio e arrivano quindi a Desaparecido. Per cui il racconto di questi 5 anni fittissimi di concerti e di canzoni.
Guerra, ad esempio, e La Preda già erano usciti come 7 pollici, con una versione diversa, tra l'altro molto interessante, ne parlavamo in privato. Guerra l'abbiamo appena ascoltata, questa era la terza versione, diciamo l'ultima, sì, per quel che riguarda la versione di questo brano, perché lo trovavamo sul 7 pollici, ma c'era anche un'altra versione di mezzo, che è per un videoclip del quale non se ne sapeva nulla fino a poco tempo fa, realizzato poi da un attore, regista, che è Corso Salani, tu lo specifichi, è stato anche l'attore protagonista del Muro di Gomma, Tullio Giordana, se non ricordo male, Tullio Giordana era...
Claudio Risi.
Era Claudio Risi, giusto, sì, sul film di Ustica, ricordo di averlo visto all'epoca, tra l'altro artista Cosimo Salani, purtroppo deceduto molto giovane all'improvviso, sui 40 anni, e che era un amico di Piero Pelù e che realizzò questo video per guerra del quale non se ne sapeva nulla, solo di recente è spuntato su YouTube il video.
Sì, quella è una versione molto molto interessante di guerra, che è il grande classico dell'Elite FIBA. Come dicevi, ne esisteva una versione dei primissimi anni Ottanta, quella poi definitiva a pro da Desaparecido. C'è poi questa versione di mezzo, perché Corso Salani era un amico di Piero, era uno studente di cinematografia, doveva realizzare il suo cortometraggio come saggio d'esame finale, e quindi intanto andò in giro con l'Elite FIBA in Germania per il tour dell'84 all'estero, e poi propose questo breve video per guerra, nel quale compaiono sia Piero Pelù che Ringo De Palma, ed effettivamente è un lavoro completamente dimenticato, che poi è stato riscoperto ed è tuttora su YouTube visibile, ed è molto interessante perché ci fa capire molte cose di quel periodo, sia nei suoni che nell'estetica. La cosa bella è che degli Elite FIBA comunque ci sono ancora molte rarità, tanti inediti. L'archivista del gruppo, ufficialmente Chico Renzulli, che ha conservato tutte quante le registrazioni che loro effettuavano sia nella cantina di Piede Barti sia nei live. Alcuni spunti poi di alcuni, come dire, abbozzi venivano poi presi e diventavano dei veri e propri brani. Penso ad esempio a Lulu e Marlene, di cui un frammento fu poi l'elemento, come dire, genetico di tutta la canzone, un frammento nato sul palco. Ma poi Igua ha in archivio ancora tante cose, se non le ha ancora pubblicate, perché probabilmente non sono di qualità tale da meritare una pubblicazione, però ce n'è di materiale.
Io ricordo, qui vado proprio sui miei discorsi personali, che conobbi l'Elite FIBA grazie a Video Music, che trasmetteva all'epoca Eroi nel Vento, quindi parliamo proprio di quando uscì l'album, che però ecco, appunto, conoscevo solo quella canzone, poi di lì a breve mi avvicinai meglio a l'Elite FIBA partendo da 17 Re e poi andai a recuperare Desaparecido. Imparai anche a fare i riff di Eroi nel Vento con la chitarra, uscì anche un libro di spartiti con i primi lavori dei Elite FIBA, ed è quindi un quadro anche delle varie personalità, quelli che descrivi di ciascun musicista, no? C'è Gianni Maroccolo, che viene chiamato la locomotiva perché è colui che traina un po' la band, è anche quello che ha parecchie idee, che tra l'altro non concorda molto con il tipo di registrazione che viene fatto del disco, anzi quando faceva le sue parti poi se ne andava e non voleva seguire molto quelle che sarebbero state le evoluzioni che sarebbero andate sul disco, perché lui aveva una visione diversa. Però lì intervenne a lunga mano di Alberto Pirelli, che era un po' il produttore, con il supporto di Magnelli come arrangiatore, e quindi c'è anche questo aspetto, no, che viene sottolineato.
Sì, un aspetto importante, perché ci fa capire una cosa. I Elite FIBA erano, come detto prima, una creatura potentissima dal vivo. Gianni Maroccolo, ma lo stesso Chico, ricordano con grande grande orgoglio la tenuta d'insieme di quel gruppo, che suonava in maniera incredibile ed era sempre con gli strumenti tra le mani, in cantina o sul palco. Quindi era già di per sé molto difficile replicare in studio quell'energia, quella grinta, quella vitalità. A questo si aggiunge anche il fatto che comunque Alberto Pirelli, in linea con l'estetica post-punk new wave degli anni Ottanta, impose la batteria elettronica, e il povero Ringo De Palma si trovò a dover programmare le parti di batteria e a non suonare live in studio. Questo fa sì che ancora oggi Desaparecido abbia un po' queste sonorità. Antonio Aiazzi l'ha definita suoni sottiletta, molto 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 piatte. Gianni ad esempio non andava d'accordo da questo punto di vista con Alberto Pirelli, e quindi in sede di missaggio Gianni non c'era. Gianni ha sempre detto: io registravo e poi andavo via, perché già nell'85 avevo una difformità di vedute, e poi sappiamo che la sua uscita da Elite FIBA dopo Pirata è dovuta prevalentemente a questi dissapori sulla produzione. Quindi credo che la vera anima dell'Elite FIBA sia poi nel disco dal vivo Aprite i vostri occhi, sì, quello dell'87, dove davvero viene fuori una live band imbattibile.
Erano veramente potentissimi, sì. Piero Pelù era veramente folle sul palco, sì, cioè come cantare era veramente fantastico. E poi ci sono anche alcune testimonianze su YouTube delle loro performance live o anche in TV. C'è per esempio la prima in assoluto, credo, non c'era nemmeno Ringo De Palma alla batteria all'epoca, forse era insomma quando vanno da Maria Teresa Ruta in una trasmissione a bordo piscina, sì, dove eseguono la luna.
Che... Sì, e lì Piero fa questa scelta molto provocatoria di versarsi della vernice rossa in faccia, ma ecco, questa è una cosa importante, Gianluca, ossia noi tendiamo a pensare che l'ITFIBA sia il gruppo di Piero Pelù perché è l'elemento più in vista ed è obiettivamente quello che sul palco catturava tutte le attenzioni per carisma, per fisicità, per presenza, ma è anche vero che in quella fase lì, in quei primi 5 anni, l'ITFIBA sono in buona sostanza il gruppo di Ghigo e di Gianni è per l'appunto la locomotiva, il motore, quello che cercava di più di essere presente. Ghigo era il grande suggeritore di musiche, sì, Ghigo sì. Realizzava delle cassettine con i brani dei nuovi gruppi per dare un'idea alla band di quali erano le sonorità imperanti all'epoca, quindi il grosso del dinamismo e della forza di volontà del gruppo era dovuto a Ghigo e a Gianni. Piero era, come dire, l'interfaccia tra il pubblico e la band, era quello che si vedeva di più, poi pian piano nel corso del tempo conquisterà uno spazio definitivo, tant'è vero che in 17 Re e in l'ITFIBA 3 Piero è molto molto forte, molto presente, ma all'epoca di Desaparecido il gruppo è ancora molto equilibrato ed è vero quello che dicevi prima, era un insieme di personalità estremamente diverse fra di loro, ma chiaramente il segreto di l'ITFIBA era quello. Quando poi l'ITFIBA diventano un duo, Piero e Ghigo, inevitabilmente si appiattisce la qualità della scrittura. Per carità, i dischi come Terremoto e come Spirito sono degli ottimi dischi rock, ma quella originalità degli anni Ottanta non ci sarà più.
Tra l'altro Ghigo Renzulli l'ho avuto ospite qualche tempo fa e ha confermato ancora una volta, poi parlando anche di altro, che continua a essere anche un curioso ascoltatore, quindi già all'epoca faceva conoscere tante realtà sì. contemporanee, lo fa tuttora, quindi è anche, oltre che essere un bravissimo musicista, anche un ottimo ascoltatore, si tiene sempre aggiornato. Beh sì, personalità diverse, musicisti che si incastrano bene, il suono di l'ITFIBA dei primi 3 album è proprio quello, quella perfetta amalgama tra le tastiere di Agliazzi, tra le linee di basso che sono veramente di spessore e personali di Marocolo. Comunque il cantato folle da una parte, soprattutto dal vivo di Pelù, anche la sua teatralità, lui veniva un po' dal teatro, dal mimo, da queste cose qui.
Sì.
Ringo De Palma, batterista magari non virtuosissimo, ma di grande sostanza e di grande energia, e poi i riff di Ghigo a me sono sempre piaciuti, quindi anche l'uso degli effetti, quindi è veramente una grande band. Poi Piero, se non sbaglio, scriveva proprio i testi, quindi anche
sì,
gli argomenti erano...
Guarda, la cosa bella e interessante che mi hanno raccontato nelle interviste era la professionalità e la precisione di Piero nella stesura dei testi, nel senso che a volte erano testi già preesistenti che poi adattava alla musica, ma nella gran parte dei casi erano brani che lui scriveva al momento, prendendo spunto chiaramente o dai suoi viaggi psichedelici o dalle memorie dei suoi nonni. Lasciami anche dire che è importante dare il giusto rilievo alla figura di Ghigo Renzulli come chitarrista,
sì,
perché
sì.
Ghigo lì fa una scelta non semplice. Lui aveva intanto qualcosa come 10 anni più di Piero, Ghigo del 53, all'epoca quindi era già un trentenne che aveva vissuto gli anni 70 da chitarrista amante del rock e del blues, quindi l'approdo alla forma chitarristica della new wave e del post-punk significa che lui sottrae tanta chitarra e si reinventa come chitarrista prevalentemente ritmico. Sia Gianni che Antonio Agliazzi mi hanno detto che rimpiangono molto quel Ghigo micidiale come chitarrista ritmico, quindi c'è anche una sua metamorfosi per sottrazione, non tutti i chitarristi riescono a fare un percorso certo. del genere, poi chiaramente quella dimensione molto solistica, rock blues o hard rock, la recupera in pieno negli anni 90, però quel Ghigo in funzione del gruppo toglie molto di sé ed è una cosa molto bella, o perlomeno una cosa piuttosto rara per un chitarrista.
Senza però perdere ispirazione, anzi, certo. secondo me tirava fuori delle idee assolutamente potenti e che
sì.
ancora mi piacciono tantissimo. Oh, senza voler fare troppo spoiler, che sennò poi... diciamo che hai scelto una copertina per il libro che è indicativa, perché c'è la foto di l'ITFIBA che... ecco, non è stata messa sulla copertina che conosciamo in Italia, quella con i sassi, però questa doveva andare, insomma, comunque su una front cover, o forse è andata in quella francese.
Allora, è una foto inedita questa, nel senso non si è mai vista, è una foto di Cesare Dagliana, che è il fotografo storico dell'ITFIBA, e fa parte delle sedute di foto per la copertina francese. le realizzarono all'abbazia di San Galgano in provincia di Siena, ed è un bianco e nero molto forte. Per la copertina francese fu scelta un'immagine orizzontale in cui si vedeva molto Piero in primo piano. In questa scelta per la copertina del nostro libro comunque si nota la fisicità e la presenza del gruppo. C'è da dire che la copertina italiana di Desaparecido non è mai piaciuta a nessuno, a partire dalla band, perché era una copertina sostanzialmente anonima, era questo reticolato di pietre che loro fotografarono vicino ai binari di una ferrovia. La copertina francese è molto molto più comunicativa.
Poi ci sono altre particolarità grafiche all'interno del o degli errori, diciamo, dentro il titolo della prima stampa di Litfiba, ma quello ve lo facciamo scoprire leggendo il libro, assolutamente, anche perché se no diciamo veramente tutto, invece ci sono tante cose da scoprire e da gustarsi per questo album. E allora, Donato, lascio scegliere a te un brano su cui salutarci dei Litfiba, che intanto così lo preparo.
Sì, beh, visto che il brano col quale siamo entrati era Guerra, che è un grande classico di questi primi Litfiba, secondo me un altro grande classico immancabile, forse il vero grande inno dei Litfiba, è Istanbul.
Eh beh sì, una canzone che poi fu una delle ultime a essere realizzate per questo album.
Sì, a differenza di Guerra o della Preda, che venivano da lontano, dei primissimi anni Ottanta, Istanbul, insieme a Lulu e Marlene, è una delle ultime nidiate di canzoni poi approdate a Desaparecido. Soltanto 8 pezzi, come diceva Piero Pelù, c'era una selezione barbara, perché ne avevano tantissimi, pensa a Luna, che è uno dei primi pezzi di Litfiba, secondo me micidiale, ma scelsero quelli più rappresentativi e anche più amati dal pubblico.
Tra l'altro, secondo me erano molto belle anche quelle presenti in Catalog Issue, che era quella raccolta, quella raccolta della Ira Records, la prima pubblicazione della Ira Records, e conteneva 2 brani dei Litfiba, 2 dei Moda, 2 degli Underground Life e 2 dei Diaframma. Insomma.
Sì, Litfiba conteneva Versante Est e Onda Araba, che sono questi primi esperimenti di ethno wave, ossia di new wave molto calata in sonorità un po' arabeggianti e mediterranee, che poi erano un po' la chiave di Litfiba. Sì, erano brani molto belli che non avrebbero affatto sfigurato in Desaparecido.
Infatti, esatto. E tu come li hai conosciuti, Litfiba e questo album?
Io li ho conosciuti da ragazzo involontariamente, perché sono stato testimone di un concerto dalle mie parti di Tor di Benevento nel 1987, concerto che però poi è finito in rissa, perché c'era un nazischino, uno skinhead, che lanciò qualcosa addosso a Piero e Piero rispose, e quindi fu bloccato il concerto. Questo non dico altro perché lo racconto, sì, in apertura, esatto, di libro. Però senti, per me Litfiba sono stati importanti, soprattutto la trilogia del potere, in particolare poi 17 re, ma anche Litfiba 3, per i temi antimilitaristi. Mi hanno molto influenzato in quella che poi è stata la mia scelta di non violento, di obiettori di coscienza, una scelta che porto avanti ancora oggi. Tra le varie letture e vari ascolti, i primi 3 album dei Litfiba hanno avuto un ruolo importante per farmi maturare una coscienza antimilitarista, quindi il mio rapporto con loro è bello e profondo anche per questo motivo.
Band assolutamente fantastica. Chi li ha vissuti all'epoca certamente ha vissuto con un po' più difficoltà come sono diventati in seguito, perché magari tante persone li hanno conosciuti da, sì, dal Diablo in poi, quindi il periodo più rock, quando già, insomma, per esempio Maroccolo già era confluito quasi nei CSI. E quindi poi magari andando a ritroso hanno scoperto i primi Litfiba, però chi veniva da proprio un tempo reale, da Desaparecido, 17 re e 3, anche se 3 già lasciava intravedere qualcosina,
sì, che, sì.
Beh, fu un certo shock, dai. Io non sono riuscito mai ad amare i seguenti Litfiba.
Io non ho mai demonizzato i Litfiba post trilogia, però obiettivamente, mentre la trilogia del potere ha una magia, una sensualità, una qualità compositiva diversa, i Litfiba anni 90 si appiattiscono, sì, diventano un po' più banali, quindi devi cercare nei vari album dei brani dei gioielli, Fata Morgana in Terremoto, Animale di Zona in Spirito, ma più che altro sono singoli episodi di dischi che poi in realtà, forse è anche sbagliato fare il paragone, perché guardano altrove, guardano al grande hard rock.
Beh, poi loro all'epoca ebbero con quei dischi lì un successo nazionale di un certo livello. livello che magari invece con la trilogia del potere rimase più a livello, non dico di pochi numeri perché tanta gente li seguiva, però ecco, non sarà la stessa cosa del riempire palazzetti come avverrà poi invece con i successivi lavori.
Sì, i Tfiba degli anni 90 sono ancora oggi considerati la rock band italiana per eccellenza. Io tutto sommato sono d'accordo, però specificando che era una rock band nel bene e nel male per eccellenza, cioè aveva delle grandi qualità, soprattutto dal vivo. I Tfiba degli anni 90 erano una macchina da guerra, ma al tempo stesso quella eccessiva semplificazione delle loro composizioni li rendeva, a mio avviso, molto molto banali. Fermo restando, ripeto, che Terremoto e Spirito secondo me sono due ottimi dischi rock, dimenticando però quello che c'era stato prima.
Eh sì, ma proprio perché ci avevano viziato bene, insomma. E allora, sì. Arriva Istanbul. Donato, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda, se ci sono delle presentazioni del libro, ad esempio, che fare da qualche parte, ecco, dici tu.
Sì, guarda, visto che il libro racconta la Firenze dell'epoca, non potevo non cominciare da Firenze, per cui la prima presentazione sarà mercoledì 12 marzo a Libraccio a Firenze, quindi centralissimo, e insieme a me ci sarà Bruno Casini, che è uno dei grandi narratori della Firenze degli anni Ottanta, molto coinvolto nel libro perché era il tour manager degli Tfiba in quell'epoca, all'epoca, e sarà il mio moderatore. Quindi comincio a segnalare questa, la quale tengo tanto. Firenze, 12 marzo.
Allora, il libro si intitola Eroe nel vento, sottotitolo 40 anni di desaparecido degli Tfiba, di Donato Zoppo, il tutto edito da compagnia editoriale Aliberti, quindi un libro che si trova in tutte le librerie, o se no lo si può richiedere anche attraverso la casa editrice, e comunque un libro assolutamente consigliato. E ora ci andiamo ad ascoltare un qualcos'altro di mitico da questo ottimo lavoro che fu appunto Desaparecido, quindi Istanbul per gli Tfiba. Donato, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda, a te i microfoni.
Aggiungo semplicemente buona lettura, è un libro che sta andando molto molto bene, penso è stato ristampato dopo una decina di giorni dall'uscita. Mi permetto di consigliare una cosa, è uno spot, ma visto che me lo chiedi passamelo, ci terrei a una lettura congiunta di questo libro e anche del precedente sui CSI, perché in qualche modo sono due libri gemelli, hanno in comune molto a partire dalla presenza di Gianni Maroccolo e di Francesco Magnelli, e sono due libri che raccontano due grandi dischi d'esordio della musica italiana. Ci tengo insomma ad una combinazione fra questi due lavori.
Mi pare giusto. E allora, eccolo qui il brano Istanbul, Litfiba Desaparecido. Grazie Donato per essere stato con noi.
Grazie a te, ciao.
Ciao.